È arrivato adesso il momento del nostro consiglio di lettura con Roberto Galaverni. Buongiorno Roberto, bentornato ad Alice.
Buongiorno anche a voi.
Roberto, oggi ci porti un libro intitolato L'orto di un perdigiorno, Confessioni di un apprendista ortolano di Pia Pera, pubblicato in una nuova edizione per Ponte alle Grazie, insieme a una prefazione di Emanuele Trevi e illustrazioni di Stefano Farabelli. Di cosa si tratta esattamente? Mi pare di capire che questo libro non sia poi tanto utile a chi vuole coltivare un orto.
Sì, è proprio così. Chi avesse intenzione di coltivare un orto, di crearsi un orto, forse può ricorrere a quel libro lì, ma non per consigli tecnici particolari, anche se poi non mancano, perché c'è una protagonista che fa esperienza, che è poi la narratrice che parla in prima persona. Però, insomma, non è un manuale di quella natura, ma semmai a tutti, ma anche appunto a chi volesse fare un orto, diventa una guida nella vita, insomma, no? Un'avventura, adesso ne parleremo meglio, però spirituale, di esperienza, di perfezionamento interiore, di ricerca di qualcosa, però effettivamente attraverso l'orto, il contatto con la natura, con i cicli naturali, quindi morte, vita e rinascita, insomma. Quindi non un libro tecnico sull'orto, anche se in realtà la protagonista, facendo esperienza, essendo piuttosto attenta, intelligente e acuta, insomma, di cose anche ne dice.
L'orto di un perdigiorno è stato pubblicato per la prima volta nel 2003, quando Pia Pera, che è scomparsa appunto nel 2016, aveva già 47 anni e una produzione consistente alle spalle. Perché questo libro può essere considerato un vero e proprio nuovo esordio?
Intanto lei, insomma, la scrittura la conosce perché quando scrive Un orto di un perdigiorno aveva già scritto degli altri libri, romanzi e racconti, ma poi era una studiosa e docente di letteratura russa, tant'è che anche in questo libro i riferimenti al mondo letterario russo, ma anche a piante russe che resistono al freddo, per esempio, semi particolari, sono tanti. Solo che fino a quel momento, nel quale poi la sua scrittura e la sua vita insieme hanno una svolta, che è quella di mollare in sostanza la città e andarsene in un podere nella Lucchesia, in provincia di Lucca, sulle colline quasi montagne, e in questo suo podere che poi fa crescere il giardino, orto e tutto quanto, aveva scritto in modo più tradizionale, un libro di racconti, per esempio, racconti erotici come vengono definiti, oppure un libro che si intitola Il diario di Lo, dove Lo è Lolita. E lei si immagina che Lolita non sia morta, come nel romanzo di Nabokov, quindi tra l'altro sempre uno scrittore russo, e invece con questo libro, parallelo alla sua svolta esistenziale, le cose cambiano e qui c'è la proposta di una rinascita, di un cambiamento di vita, ecco, e quindi tutto prende un'accelerazione maggiore per il lettore.
Sì, l'abbiamo detto, la letteratura russa è veramente molto presente nel libro di Pia Pera. Lo scrittore russo Viktor Shklovsky, uno dei teorici letterari più brillanti del Novecento, è un po' una guida per questo libro, con quella che lui definisce energia dell'errore. In effetti, L'orto di un perdigiorno è pieno di abbagli e inciampi, anche rocamboleschi. Si sbaglia, ci si perde, ma ci si diverte anche durante il percorso.
È proprio così, grandissimo Shklovsky, hai ragione. Lei addirittura, Maria Pera, lo definisce a un certo punto quello che sta diventando quasi, dice, il mio libro degli errori nell'orto, no? Perché è davvero un cammino di prove ed errori, ma del resto è l'esperienza stessa della vita, per questo quel percorso dentro all'orto, diciamo così, di orticoltura, ma anche di giardinaggio, visto che tiene anche un giardino, crea un boschetto, una siepe, insomma, è complesso tutto l'impianto del lavoro che mette in opera Pia Pera sul suo podere. Se non si fanno errori, non si compie una vera esperienza. E quindi c'è davvero questa continua a sbagliare nel piantare, nel seminare, i tempi, nel non conoscere il terreno, la natura, è anche molto bello. Si rivolge a delle persone o addirittura a tanti libri, e questi danno spesso consigli e suggerimenti diversi, e lei si muove in questo reticolo di sollecitazioni, di indicazioni, facendo però la sua propria esperienza, e quindi tanti passi falsi, ma poi anche tante correzioni. E come diceva prima, lei attraverso anche un grande poi divertimento, piacere, gusto, no? Anche dell'errore in fondo, perché poi non sono errori riparabili, e quindi c'è il insieme l'esperienza, ma c'è anche il gioco, la passione per la vita, ecco.
Torniamo al concetto di perdigiorno, un concetto letterario di epoca romantica, che nel libro di Pia Pera si esprime come un vero e proprio inno alla libertà, alla natura e alla vita raminga. Che valori ci sono alla base e come dialogano con quest'idea di autonomia, che secondo me è importante per tutto il libro?
Sì, è sicuramente così. Secondo me la mossa, che poi deriva da quello che lei ha capito facendo questa sua vita barra esperienza, diciamo, è che lei è la narratrice, insomma, non si colloca in un estremo, cioè di totale gratuità, libertà del coltivare, oppure al lato opposto che tutto è finalizzato al far crescere delle piante e dei frutti per vivere, per la consumazione, ma gioca un po' su questa tensione, no? Capisce bene che l'orto non è solo divertimento, perché la natura, se la si lascia andare per proprio conto, produce come vuole lei. Capisce che quindi l'orto diventa una specie di teatro, no? In cui si gioca questa partita che forse fa parte sempre della nostra esistenza, tra ciò che è finalizzato, lei parla proprio di finalizzazione, di disegno, no? Di messa in opera di una cosa, ma anche dell'assecondare la cosa, in questo caso la natura, e quindi della negligenza parla, no? Del lasciare a volte le cose che siano le cose stesse a darti il suggerimento. Quindi si muove proprio lì, tra l'autonomia di questo mondo che è l'orto, tira fuori anche spesso il concetto di Eden, che poi è quello di giardino, no? Non è innocente Pia Pera, cioè non la fa, diciamo così, non disegna un idillio senza sbavature in questo suo rapporto con la natura, ma vede anche la fatica, il mal di schiena dello zappare, il fatto che le piante si tagliano e si indirizzano in un certo modo. Per quello non è un libro, come magari poteva rischiare di essere, un po' New Age. Non le ha fatto da questo punto di vista, cioè non ha una visione idillica ma anche astratta della natura. In realtà questa qui è una toscana che è di Lucca, tra l'altro i luoghi sono gli stessi a cui abbiamo dedicato la puntata ad Alba Donati, no? Che non nel libro di cui abbiamo parlato, ma il posto in cui zappa e vanga Pia Pera è un tiro di fucile da Lucignana, che è il luogo in cui Alba Donati ha costruito la sua libreria, e tra l'altro un universo concorde forse dal punto di vista delle aspirazioni e degli ideali tra le due scrittrici.
Emanuele Trevi, che firma la prefazione di questo libro, ricorda che, cito, l'atto della coltivazione e quello della scrittura possiedono analogie talmente sorprendenti che, senza nemmeno bisogno di esplicitarle, parlare dell'uno o parlare dell'altro è un po' la stessa cosa. Tu sei d'accordo con quest'idea, Roberto?
Ma ha ragione, senz'altro. Del resto la narratrice stessa fa questo paragone dentro al libro. A un certo punto ci sono due o addirittura forse tre luoghi del libro in cui approfondisce questo parallelo e questa simmetria tra la coltivazione dell'orto e la scrittura, tra le righe di un foglio o di un quaderno, magari pensiamo noi del computer, e diciamo così la formattazione testuale e le righe in cui si seminano le pianticelle o si piantano gli alberi, visto che pianta anche gli alberi. Quindi c'è sicuramente questo parallelo, che poi è quello di chi cura, del giardiniere, insomma, dell'ortolano, come lo scrittore. Lo scrittore ha in cura la lingua, esattamente come chi cura un giardino, un orto, ha in cura la natura. Del resto, quella del giardiniere è una delle grandi immagini che tornano nella poesia del Novecento italiana tantissimo: il giardiniere come colui appunto che cura il mondo, la natura, che ha attenzione e amore verso le cose, ma è anche il giardiniere della lingua, colui che tiene in vita la lingua. E in Pia Pera questo parallelo è senz'altro esplicito, ecco.